La radio Gamma 5 che trasmette su 94 FM da Cadoneghe via Belzoni 9, telefono 049 700 700. Va in onda come ogni giovedì la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, programma di Claudio Simeoni con la collaborazione dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. Le idee espresse sono state ampiamente illustrate nei seguenti libri che vengono stampati in proprio e forniti a richiesta. Il libro dell'Anticristo, Gesù di Nazareth e l'infamia umana, la teoria della filosofia aperta, il sentiero d'oro, ciò che porta a diventare eterni nella religione romana e le tracce scritte appositamente per questa trasmissione. Radio Gamma 5 non è responsabile delle affermazioni fatte in questa trasmissione, in quanto queste sono un prodotto dell'analisi filosofica del curatore con la collaborazione dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Buona giornata a tutti, siamo qui a Radio Gamma con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo come ogni giovedì. Quello che avete sentito all'inizio è la nostra sigla, quello vedremo se siamo riusciti a registrarla bene, se non la riregistreremo. Ricordo che non prendo telefonate per la prima mezz'ora, 40 minuti di trasmissione e ci scusiamo con chi sta tentando di telefonare. Sono qui insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, c'è anche Luigi sempre dell'Istituto e oggi stavamo aspettando anche una nostra amica che non è venuta, probabilmente starà telefonando ma anche a lei non rispondiamo. Un pezzo di musica che avete sentito è musica di Grieg che dell'opera del Peer Gynt ed è il passo particolare in cui Peer Gynt è nella stanza del re Troll e vuole sposare la figlia del re e per sposare la figlia del re gli si chiede di mettere la coda, in pratica gli si chiede di mettersi in ginocchio. Naturalmente Peer Gynt rifiuta e fugge dal castello. Siccome mi è piaciuta moltissimo questa scena, ho messo questa musica. Staremo a vedere se magari poi la cambieremo. Cosa dici, Francesco?
Beh, è una bella musica. Cambieremo.
Se no,
comunque possiamo sempre cambiare.
Possiamo sempre cambiare. Non abbiamo
come la musica, ci sono tantissimi dei, di conseguenza possiamo sempre scegliere quello che ci è più simpatico, è più bello, quello che è più vicino. Al di là dei monoteisti che hanno sempre la solita musica.
In teoria potremmo anche cambiare musica, idee, dei in qualsiasi momento, no? Tanto
non siamo legati all'uno come monoteisti.
Esatto. Bene, trasmissione di oggi. Allora, due precisazioni. Abbiamo ricevuto due lettere che ha fatto molto, molto piacere. Anzi, una in particolare, ed è la lettera di Elio Girelli. Di Elio Girelli noi abbiamo già letto due libretti. Uno è L'Ateo e l'altro è Le Corna dei Patriarchi. E mi sono piaciuti moltissimo, devo dire. E probabilmente gli telefonerò e andrò a trovarlo. Poi ho ricevuto un'altra lettera da Zero Branco, da tale Renzo di Zero Branco, il quale fa molte domande. Ora io a tutte quelle domande gli rispondo, basta che mi dia un colpo di telefono, non c'è problema. L'unica cosa che rispondo in trasmissione è quello che lui vuole sapere sulla Bibbia aramaica. Che cos'è la Bibbia? Non esiste una Bibbia aramaica, esistono delle Bibbie tradotte direttamente dall'aramaico. Ogni traduzione è leggermente diversa da un'altra. Per esempio la Bibbia ufficiale CEI risente sia della Bibbia dei 70, delle prime traduzioni, di alcune letture greche, cioè risente di tante cose e in special modo della tradizione della Chiesa, per cui non è una traduzione fedele, ma è quello che la Chiesa gli interessa che sia fede. La Bibbia tradotta dall'aramaico, anche se comunque edita dai Paolini e con l'imprimatur della CEI, è invece un po' più precisa, cioè è precisa rispetto a dei parametri. La Bibbia tradotta da Diodati, quella dei protestanti, è un'altra versione ancora. In questo tipo di traduzioni gli occhi di chi traduce sono importanti perché variano il significato. Mia figlia mi stava spiegando che in certe proposizioni lasciamo perdere poi la costruzione sintattica dell'italiano, che io non la so. Comunque in certe traduzioni, quando si legge fuggono per i sacrifici, può essere interpretato sia che fuggono per non essere sacrificati o sia che fuggono per andare a fare i sacrifici. Dipende da preposizioni, dipende da complementi, dipende da un sacco di cose, me le ha spiegate, ma io non mi ricordo più niente. Per cui gli occhi del traduttore danno un significato diverso a una frase o a un'altra. Questa è l'unica cosa che voglio rispondere. Dopodiché tutto il resto non è importante. Ricordo un'altra cosa molto particolare, che andiamo in onda, cioè vado in onda dalle 7, dalle 19 alle 20 oggi, come ogni giovedì oltre alla trasmissione normale a quest'ora faremo un'altra trasmissione dalle 19 alle 20. In quella trasmissione leggerò il libro dell'Anticristo e prenderò pochissime telefonate. Un'altra raccomandazione che mi è stata fatta è di cercare di avere telefonate in tema, cioè siccome finora abbiamo risposto a Universo Mondo, mi è stato chiesto, Francesco, di limitare.
Beh, anche giusto.
Anche perché dopo è difficile rispondere su Universo Mondo.
Sì. Cioè, mi ricordo l'altra volta c'era il problema della spazzatura, abbiamo dovuto affrontarlo in maniera abbastanza divertente, però non era un argomento che fosse in tema con la trasmissione.
Esatto.
Anche se il monoteismo è spazzatura in sostanza, però questo è proprio è un discorso finale.
È un po' eccessivo. Bene, pertanto se butterò giù qualche telefonata sarà anche per questo motivo.
Io sono pienamente d'accordo con Claudio, quando Claudio butta giù una telefonata come lo facessi anch'io.
Grazie Francesco. Allora diamo i nostri indirizzi prima di partire con la trasmissione. Io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera, ci sono anche sull'elenco telefonico. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53, Marostica, Vicenza. Ricordo che l'Istituto pubblica di tanto in tanto dei bollettini brevi che vengono spediti gratuitamente, e un bollettino un po' più pesante del quale per i soci si può anche averlo con un piccolo contributo. Naturalmente se qualcuno manda francobolli o altre cose sono sempre ben accetti.
Anche perché non abbiamo l'otto per mille.
No, non solo, ma dobbiamo alzarsi presto la mattina per riuscire ad avere uno stipendio veramente.
Sì, soprattutto non facciamo i preti di professione.
Beh, qualcuno lo sta pensando, Bene. Andiamo avanti con la trasmissione allora. In questa trasmissione parleremo del XIV secolo, il secolo che va dal 1300 al 1400, che è un secolo ricco di trasformazioni. Gli episodi da scegliere sono molti, ad esempio l'imporsi dell'etica mercantile. Ricordiamo che il mercante deve solo comperare e vendere, non deve distruggere o condizionare la cultura dei popoli. Lui va dai popoli, cede qualche cosa e in cambio riceve qualche cosa. E né il compratore né il venditore deve essere offeso nella propria cultura. Il mercante è cristiano, ma si guarda bene dall'imporre il cristianesimo nei territori turchi, anche se i tentativi sono in corso. I turchi giungono a Venezia, il fondamento dei turchi, per esempio, e le relazioni obbediscono a codici diversi da quelli religiosi. Ed è la prima volta che si presenta questo nella storia. Poi abbiamo la guerra dei cent'anni fra Francia e Inghilterra e le varie rivolte contadine dovute alle imposte per mantenere la guerra. Le sempre più forti divisioni all'interno del mondo cattolico, abbiamo lo scisma in Occidente col Papa d'Avignone, non dimentichiamoci mai questo. Noi vogliamo parlare di un effetto prodotto dal cattolicesimo, un effetto che oggi viene nascosto e registrato come un fenomeno normale di quei tempi, mentre noi sappiamo che è il risultato della magia nera cattolica. La distruzione della capacità degli esseri umani ad affrontare il circostante, ad affrontare le variabili. Il desiderio di imporre l'assoggettamento è tanto violento nei cristiani da non permettere nessuna relazione fra gli esseri umani e il loro circostante. Ad esempio, dopo la conquista cristiana della Spagna, uno dei primi provvedimenti fu la chiusura dei bagni pubblici, favorendo il diffondersi della peste e delle malattie. È Tommaso d'Aquino che parla della malattia come dono di Dio agli esseri umani affinché apprezzino gli sprazzi di felicità e di santità. Ringraziate Dio non tanto per la malattia che è il vostro stato di essere, ma per i pochi momenti di benessere che sono il suo dono. Tommaso d'Aquino ha lo scopo di legittimare l'inferno nell'esistenza umana, costringendo gli esseri umani ad essere grati alla Chiesa Cattolica per le briciole che dalla tavola cadono ai cani. Questo passo del Vangelo fa da prologo a questo secolo. Le persone non ci stanno più ad essere grati per le briciole. Nascono i movimenti dei mendicanti, i beghini, che parlano della povertà non tanto per essere poveri, ma perché la ricchezza dei ceti abbienti era la base per la costruzione della miseria. La miseria veniva vista come prodotto della ricchezza o un sottoprodotto della ricchezza e in quanto tale l'uscita dalla miseria poteva avvenire solo con l'annientamento della ricchezza. E anche questo è un atteggiamento che avviene per la prima volta nella storia. I cristiani avevano distrutto la capacità degli esseri umani di costruire. Gli esseri umani non erano più costruttori, ma servi di un potere che viveva arraffando quanto le loro mani producevano. Non era più un sistema sociale che cercava di fondare se stesso, ma era una massa di individui da rapinare. Questo è il concetto alla base della nascita delle nazioni moderne, come noi le conosceremo fino alla metà del XX secolo. Una nazione tanto più grande, tanto maggiore era il numero di esseri umani da rapinare, da spogliare e da sottomettere. Una nazione non veniva vista come un insieme di individui che fondavano il loro futuro, ma come un insieme di bestiame da rapinare. Questo è il concetto proprio della magia nera, al di là degli strumenti attraverso i quali si diffonde la pulsione di morte. La distruzione dei cristiani era scesa molto profondamente negli esseri umani, non solo rendendoli incapaci da distinguere causa da effetto, ma incapaci di sospendere il giudizio o incapaci di dare una risposta magica all'esistente. Così qualsiasi evento, anziché portare gli esseri umani ad affrontare la vita, li rendeva più deboli svuotandoli. Nell'antica Roma c'erano i libri sibillini che venivano usati ogni volta che un evento metteva in pericolo il sistema sociale. I libri sibillini indicavano un fare attraverso il quale risolvere il problema del momento. Ogni volta i libri sibillini portavano a Roma a risorgere più grande ad ogni contraddizione, finché non furono bruciati. Gli eventi che arrivavano in Europa erano le pestilenze. Dapprima con i crociati era arrivata la lebbra, ma la lebbra non era virulenta, era sufficiente che il lebbroso vivesse una propria vita, perché la lebbra non si espandesse, ma con la peste non c'era nulla da fare. All'inizio del 1300 abbiamo le persecuzioni contro i lebbrosi e gli ebrei, il cui scopo era quello di appropriarsi delle proprietà. Si accusava qualcuno e lo si rapinava delle proprietà. È una tecnica moderna usata abbondantemente dalla Chiesa Cattolica. I cattolici sanno che senza denaro la loro dottrina è vuota e pensano che così sia anche per gli altri esseri umani. Uno dei provvedimenti legislativi che presero per distruggere il paganesimo fu quello di proibire ai pagani di lasciare in eredità i figli. Così i cristiani sarebbero stati facilitati nel diffondere il cristianesimo, tanto gli altri sarebbero stati poveri. Quando uno è povero, tenta di sopravvivere, non a diffondere il proprio pensiero. E poi, che credibilità ha il pensiero di un povero? Rapinare ebrei e lebbrosi era attività in voga che si affiancava alla persecuzione delle eresie. Normalmente gli eretici erano poveri, mentre i lebbrosi vivevano con una certa agiatezza, mentre gli ebrei, per l'epoca, erano ritenuti ricchi. L'arrivo della peste in Europa cambia le carte in tavola del condizionamento educazionale. Le città si spopolano, il morbo non fa differenze fra ricchi e poveri, le strutture sociali si dissolvono e il condizionamento educazionale viene azzerato. Quando viene azzerato, viene estremizzato. Vediamo un attimino cosa succede in Europa all'arrivo della peste nel 1300. Dalla peste nella storia di William McNeill, leggiamo: in gran parte dell'Europa nemmeno la perdita di un quarto della popolazione comportò all'inizio differenze particolarmente durature. Un quarto della popolazione è come se noi, oggi come oggi, in Italia, morissero 15 milioni di persone. Voi pensate che vuoto sociale, che vuoto giuridico e che vuoto di potere esiste alla morte di 15 milioni di persone nel giro di un paio d'anni. Anzi, la forte pressione demografica sulle risorse disponibili prima del 1346 significò che la maggior parte dei posti vacanti erano sotto mano candidati più ansiosi di aggiudicarseli. Solo nelle occupazioni che richiedevano capacità relativamente superiori, fattori o insegnanti di latino, era possibile che vi fosse una certa scarsità, ma il ritorno della peste negli anni 60 e 70 del XIV secolo mutò questa situazione. Si iniziò a risentire gravemente della scarsità di manodopera, sia nell'agricoltura che in altre umili occupazioni. La piramide socio-economica subì alterazioni in modi diversi e in differenti parti d'Europa, e una più cupa atmosfera generale di opinioni e di sentimenti diventò cronica e ineluttabile, quanto la peste stessa. L'Europa, in breve, entrò in una nuova epoca della propria storia, diversificata quanto mai prima, poiché relazioni e riassestamenti seguirono strade differenti nelle varie regioni del continente, ma comunque differenziandosi ovunque dai modelli che erano prevalsi prima del 1346. La peste dunque è un nemico veloce e silenzioso, al quale ci si può opporre soltanto per adattamento, per trasformazione soggettiva, non per volontà di un impotente Dio. La peste non fa distinzione di meriti ecclesiastici, non fa distinzione di classe, anche se misteriosamente alcuni individui sopravvivono, per volontà di Dio o per adattamento soggettivo. Coloro che sopravvivono scoprono che in un istante non sono più sottoposti al terrore ecclesiastico. Il terrore ecclesiastico è stato sconvolto, spesso distrutto, le case sono abbandonate e con esse sono abbandonati tesori e averi. Leggiamo dalla cronaca di quel tempo, sempre dall'Operazione Storica, edita da Mondadori. Stimossi, per quelli pochi discreti che rimasero in vita, molte cose, che per la corruzione del peccato tutte fallirono agli avvisi, previsioni, degli uomini, seguendo nel contraddio, nel contrario, meravigliosamente. Credettesi, accidenti a ste cavolo di lingue, che gli uomini, i quali Dio per grazia aveva riservati in vita, avendo veduto lo sterminio dei loro prossimi e di tutte le nazioni del mondo, udito il simigliante che divenisse di migliori condizioni, umili, virtuosi e cattolici, guardansosi dall'iniquità e dai peccati e fossero pieni d'amore e di carità l'uno contro l'altro. Ma appena arrestata la mortalità, apparve il contrario, che gli uomini, trovandosi pochi e abbandonati per l'eredità e successioni dei beni terreni, dimenticando le cose passate come state non fossero, si diedero alla più sconcia e disonesta vita che prima non avevano usata, però che, datesi all'ozio, usavano dissolutamente il peccato della gola, i convitti, taverne e delizie, con delicate vivande e giochi, ricorrendo senza freno alla lussuria, trovando nei vestimenti strane e inusitate fogge e disoneste maniere, mutando nuove forme e tutti gli arredi, e il minuto popolo, uomini e femmine, per la soperchia abbondanza che si trovarono delle cose, non volevano lavorare agli usati mestieri, e le più care e delicate vivande volevano per la loro vita, e a piacere si maritavano, vestendo le fanti e le vili femmine tutte le belle e care robe delle onorevoli donne morte, e senza alcun ritegno quasi tutta la nostra città scorse alla disonesta vita, e così, e peggio, l'altra città e provincia del mondo, e secondo le novelle che sentirete potemmo niuna parte fu in cui vivente incontinenza si riservasse, campati dal diluvio furore, stimando la mano di Dio essere stanca. In pratica ha detto: Dio si gare smentegà, si gare stufà, e gli altri se godemo. Questa è una cronaca di come il potere coercitivo era stato distrutto, non certo per molto, ma sufficiente per spezzare una sequenza, una catena coercitiva, una sequenza di mutamenti di morte. Questa sequenza fu spezzata grazie all'espansione territoriale, ai viaggi, ai traffici. Certo, è crudele la morte di milioni di persone, ma è infinitamente più crudele il mantenere le persone sotto giochi violenti, scusate un attimo, e orripilanti. Chi era morto aveva cessato di vivere nella miseria, o di costringere qualcuno ad essere nella miseria. Chi era sopravvissuto poteva vivere un po' meglio e concedersi quanto nella vita aveva sognato. Ma non c'è solo la reazione, finalmente ci siamo liberati della coercizione, diamoci la gioia. C'è anche l'altra reazione, quella che ricostruisce l'orrore, quella che cerca il colpevole di quanto successo. Il colpevole è il peccato. Gli esseri umani vengono convinti che quanto è successo è dovuto al loro peccato,
ed ecco nascere, specialmente nel nord Europa, le congregazioni dei flagellanti. Gli uomini non sapevano che pensare, né che rimedio porre alla peste, allora imputavano la colpa a loro stessi e ai loro peccati. Subito il clero fu pronto a dire: sì, la colpa è vostra. E così grandi masse andarono in giro per la Germania a flagellarsi per punirsi dei peccati. L'attività coercitiva della Chiesa Cattolica era scesa così profondamente che, anziché portare gli esseri umani ad affrontare la vita, imponeva loro l'autocolpevolizzazione per riaffermare, anche nell'orrore, la sua autorità. Scusate.
Sì, ricordo che siamo sempre all'ascolto della trasmissione di Magia, Paganesimo, Stregoneria, che va in onda da Radiogamma 5. Il nostro numero di telefono, da cui partiranno le telefonate fra poco, è 049 700 700. Se chi vorrà intervenire con telefonate opportune, sarà benissimo libero di farlo e sarà mandato in diretta.
Grazie Francesco.
Niente.
Allora, dove eravamo arrivati? L'attività coercitiva della Chiesa Cattolica era scesa così profondamente che, anziché portare gli esseri umani ad affrontare la vita, imponeva loro l'autocolpevolizzazione per riaffermare anche nell'orrore la sua autorità. Il livello di pulsione di morte raggiunto dalla Chiesa Cattolica è tale da distruggere ogni possibilità degli esseri umani di far fronte, sia pur con cose primitive, al fenomeno. Il fuoco avrebbe aiutato ad affrontare il problema. Il fuoco avrebbe reso gli esseri umani più propositivi. Il fuoco avrebbe aiutato loro ad essere determinati anziché subire passivamente il flagello, in quanto si ritenevano colpevoli di colpe inesistenti imputate loro da un miserabile Dio padrone e dai suoi servi. Ma anche se i flagellanti, pur seguendo le pene imposte dai Vangeli, si flagellavano per 32 giorni e mezzo, uno per ogni anno in cui si diceva che Gesù fosse stato su questo mondo, la peste non finiva. Allora corse voce che la colpa fosse degli ebrei, che avevano avvelenato i pozzi, e subito cominciò la mattanza. Ricordiamo come quasi l'intera Inquisizione spagnola altro non è che una strage continua degli ebrei, accusati di collaborare con i musulmani. In realtà i musulmani in Spagna hanno dimostrato un altro grado di tolleranza, almeno nei confronti degli ebrei, cosa assolutamente impensabile per i cattolici. Questo orrore inquisitorio doveva preparare l'ultima grande mattanza sociale, la nascita dell'Inquisizione contro la stregoneria. Uno degli artefici, che sintetizza la paura e il terrore dei cattolici, è Passavanti, che proprio in questo secolo scriverà il suo trattato Lo Specchio. Questo trattato non è un manuale inquisitorio, ma è la summa delle credenze per cui i cristiani si arrogano il diritto di macellare chi non si può e né si deve difendere. Leggiamo un pezzo dello Specchio di Passavanti, preso dalla stregoneria di Abbiati Agnoletto e Lazzati, edito da Mondadori. La terza scienza diabolica si è quella che per la quale gli uomini vogliono sapere o potere, che sa e puote il diavolo, e vogliolle sapere e potere fare dal diavolo. Dove è da sapere che come il diavolo sempre desidera la perdizione degli uomini, così ha trovato certe vie per le quali finalmente gli indica a perdizione. È fuori le vie comuni a tutte le genti dei vizi e dei peccati. Ha introdotto nel mondo una via nella quale molti uomini sono vaghi e con gran diletto v'entrano, non considerando il grande pericolo e la finale dannazione, e che ella mena. E questa è certa scienza e l'arte del che il diavolo ha insegnato e rivelata infino al cominciamento del mondo, e specialmente dopo il diluvio, ad alcuni uomini malefici, a sapere certe cose occulte e potere fare certe cose impossibili agli uomini, che fu quello Zoroaster e Ermete Trimegisto più altri, i quali ne fecero scritture e libri per i quali questa maledetta arte da molti è imparata e chiamasi come generale vocabolo arte magica, che abbia molte spezie, modi e osservanze e riti che danno all'arte nomi speciali, e tutto ciò che per tale arte si dice e fa illecito è da Dio e dalla Chiesa interdetto e vietato. Oltre, leggesi nel libro dei re che perché Occozia, re di Israele, mondò all'idolo Accadron per sapere quello che di lui dovesse essere, che era infermo, e Dio adirato contro di lui per quello che aveva fatto, gli si mandò dicendo per Elia profeta: per quello che tu hai fatto, dal letto dove tu giaci non ne scenderai mai, ma morto ne sarai elevato. E così fu fatto. E del re Saul si legge nel libro Paralipomenon, che tra gli altri peccati per i quali fu reprobo da Dio e sconfitto e morto da nemici, fu perché egli richiese una indovina per sapere quello che dovesse intervenire nella battaglia con i Filistei. La legge divina, sotto gravi pene, comanda che tal peccato non si commetta, onde dice nel Levitico: anima que declinaverit ad magos et ariolos ponam facem meam contra eam ad interficendum eam. Insomma, l'ho letta da cani, comunque questo: qualunque persona ricorrerà a magi e o agli indovini, io porrò la faccia mia contro a lei a ucciderla. Questo dice Dio, ci provasse. E in un altro luogo, o uomo o femmina che sia, che abbia spirito fittonico o sia indovino, sia morto con le pietre, siano lapidati, e il sangue loro sia sopra di loro. Compagni dei demoni si fanno coloro che usano quest'arte, trovata e insegnata da demoni, con patti espressi o taciti, fatti co demoni, con i quali, come sono compagni nella colpa, saranno compagni nell'eterna pena dell'inferno e del fuoco pernace perenne. Se da un lato gli esseri umani si ribellavano alla coercizione, vivendo al meglio, tanto nel domani non c'è certezza, supponendo che Dio abbia comunque premiato il loro ardire, dall'altro la Chiesa Cattolica sta gettando sull'intero corpo sociale le sue paure e le sue angosce di dominio. La peste non ha risparmiato i suoi pseudo-santuomini, non ha favorito il suo potere coercitivo. Il dubbio è che Dio volesse punire anche lei? Quale atrocità! Ecco dunque la magia nera del passo avanti, soccorrerla e gettare le basi per espandere all'intero corpo sociale le sue paure e i suoi terrori. Chi non obbediva ai suoi insegnamenti aveva certamente stretto un patto col demonio, andava bruciato nel fuoco perenne. Tanto più forte la Chiesa Cattolica serrerà la mano, tanto i più uomini liberi gli sfuggiranno. In questo secolo i traffici commerciali, la peste, i movimenti del libero pensiero, le eresie e le feroci persecuzioni stanno segnando un'indipendenza di pensiero e di autodeterminazione di cui si era persa la memoria. Gli stregoni erano riusciti a calare libertà fra gli esseri umani, la libertà del fare per la costruzione del loro potere di essere. Ma non è solo Passavanti o il macellaio Bernard Guy a soccorrere la Chiesa Cattolica, ci penserà anche il filosofo di questo secolo, che pur con tutte le contraddizioni in quanto seguace francescano, aiuterà la Chiesa Cattolica contro il divenire umano, ma anche egli aiuterà nello sviluppo delle contraddizioni. Anche egli non sarà immune dalle persecuzioni. Allora, io adesso dovrei avere il filosofo, che è Guglielmo Docca, però siccome sono stato abbastanza lungo nella lettura, voglio sintetizzare un pochino l'insegnamento di quello che abbiamo letto finora. La stregoneria è l'arte della velocità del mutamento, è l'arte di afferrare quanto si presenta. Se si presenta nel corso dell'attività di una persona qualcosa di nuovo, una persona che pratica stregoneria, che pratica il crogiolo dello stregone, come vi abbiamo spiegato, è in grado di essere veloce, afferrare il nuovo che arriva e usarlo per sviluppare il proprio divenire. Questo è il senso di quello che oggi vi abbiamo detto. Bene, io chiuderei qui per il momento, al limite lo leggerò dopo il filosofo Guglielmo Dockham. Intanto magari cominciamo dalla via delle telefonate dopo che Francesco ha detto qualcosa.
No, beh, comunque possiamo già partire con le telefonate adesso. Ricordo il numero telefonico che è 049 700 700. No, io vorrei integrare alcune cose che ha detto Claudio circa relative alle malattie e alle epidemie. Una cosa che è significativa per quanto riguarda il discorso delle malattie è la stranezza. Nell'antico impero romano, pur avendo raggiunto un'espansione gigantesca, pur essendo i collegamenti facili, non ci furono grandi epidemie come nel periodo cristiano, tenendo conto che ad esempio nel periodo cristiano ci furono delle guerre, ci furono degli scontri, delle separazioni anche territoriali molto forti. Cioè, dal punto di vista, diciamo, significativo, può sembrare strano come in una situazione, diciamo, più primitiva, in cui uno Stato si espande così forte, diventa un impero, raccoglie tutto l'Occidente, raccoglie anche l'Africa, tutto il Mediterraneo, non ci sono grandi epidemie. Con l'avvento del monoteismo, cioè di un unico Dio, di un'unica religione, di un'unica visione del mondo, cominciano a svilupparsi le cosiddette epidemie, cioè quasi a significare che il ricondurre tutte le persone a un'unica visione del mondo, a un'unica visione religiosa, permettesse a delle epidemie di potersi diffondere. Cioè noi non abbiamo, nel caso dell'antico paganesimo, dell'antica Roma, malattie così forti che prendessero la popolazione a migliaia, che prendessero delle altissime percentuali di gente ammalata. E noi avevamo delle morti così collettive. Le uniche morti che potevano esistere erano delle morti dovute appunto a carestie, dovute a delle guerre. Ma non esistivano delle malattie così diffuse. E poi è significativo anche una cosa, cioè che col monoteismo si vanno a manifestare quelle malattie di tipo esterno sulla pelle, cioè si va a manifestare la peste, si va a manifestare la lepra, cioè proprio la deformazione del corpo. E questa deformazione del corpo, cioè da cosa è derivata? Dall'impostazione che dà il loro Dio, cioè il famoso discorso del corpo di Cristo rovinato, martoriato, sforacchiato, bastonato, lacero, sanguinante, è praticamente il modello su cui queste malattie vanno a diffondersi. Come sempre una dimostrazione che se una popolazione, della gente, qualcuno si richiama una divinità che mette perfetta nel corpo o che mette bella nel corpo, logicamente questa bellezza che è all'interno delle loro richieste, dei loro desideri, della loro visione del mondo, si manifesta in maniera anche benevola su di loro, cioè nel senso che loro sono più protetti da queste malattie. Il fatto stesso di avere più divinità, divinità locali, divinità che sono diverse dagli altri, gli permette di creare quasi una biologia che gli permetta di essere immuni da certe malattie. Questo nel monoteismo non avviene, difatti nel monoteismo è con l'avvento di questo unico Dio che viene da questi bassi fondi della Palestina, probabilmente da qualche fognatura da cui si è incubato qualche nuovo virus, cominciano a diffondersi queste malattie infettive, queste malattie che prendono moltissimo, cioè che vanno a sterminare. Basta pensare poi ci sono le diffusioni delle malattie venere, cioè proprio il monoteismo è proprio riconducibile nella sua manifestazione, diciamo, sociale, nella sua manifestazione sanitaria, perché hanno una manifestazione sanitaria, proprio col poter permettere che moltissime malattie di qualsiasi tipo colpiscono nelle zone più disparate e colpiscono veramente in massa. Cioè, già significa che proprio un unico Dio proprio permette questo, cioè permette il livellamento della vita, della biologia, e di conseguenza, creando un'immagine di un Dio così negativo come l'immagine del Dio dei cristiani, cioè del Dio che sarebbe venuto su questa terra a portare la voce di Dio, tenendo conto di utilizzare un simbolo come la croce in cui c'è sempre un corpo martoriato, rovinato, permette appunto a delle malattie di uniformarsi su quel modello, di poter intervenire e di poter appunto annientare e uccidere le persone. Cioè, e questo proprio significa chiaramente che se uno vuole acquistare un po' di sanità, diciamo, o di acquisire un attimino di tranquillità per se stesso, ha bisogno di staccarsi, di separarsi da una visione così schematica, così di morte. Cioè, il fatto stesso che i cristiani, i monoteisti vadano sempre a invocare un Dio che è morto, logicamente non può essere un bel segno per la vita. I pagani andavano sempre a cercare delle divinità che erano vive, di conseguenza cercando queste divinità che erano vive ripetevano la loro vita, cioè nel senso i loro gesti, le loro azioni, e di conseguenza questo aveva una ripercussione positiva anche sulla loro biologia. Questo proprio è significativo. Un'altra cosa che abbiamo poi sempre con il discorso dell'evento del monoteismo, abbiamo che le persone che manifestano, che portano avanti queste divinità, cioè il Dio dei cristiani, hanno dei comportamenti che sono veramente indegni. Io leggevo ad esempio su un libro degli anni 70 che si chiama Sante e Streghe, era un libro fatto alla pari, cioè portava una vita di una santa e di una strega. Bene, ad esempio le sante erano famose appunto perché martoriavano il loro corpo, perché lo distruggevano, perché lo annientavano, perché lo privavano di qualsiasi piacere, lo privavano di qualsiasi cosa, cioè era una volontà di privazione, cioè nel senso una volontà di portare al minimo qualsiasi cosa, di portare al minimo qualsiasi esigenza che il corpo potesse avere, come fosse da annientare. Invece nelle streghe abbiamo il contrario, cioè che tutto viene fatto ad esempio per la ricerca della propria salute, della propria bellezza, della propria vita. E questo significa chiaramente che anche se noi non cerchiamo nei modelli, nelle divinità, ma li cerchiamo dei modelli nelle persone che vogliono rappresentare queste divinità, già il monoteismo, offrendoci dei modelli di santi che vanno ad annientare il loro corpo, offre sempre, dal punto di vista psichico, una via di accesso alla malattia e alla deformazione della vita. Cioè, di conseguenza, se anche noi non vogliamo credere al Dio dei monoteisti, dobbiamo credere alla nocività delle immagini dei loro rappresentanti. Cioè, il fatto stesso che, ad esempio, il discorso che hanno posto i cristiani sul discorso del sesso, cioè, è significativo, perché viene a creare tutta una serie di perturbazioni, non solo a livello, diciamo, singolare, ma anche a livello personale, anche a livello di leggi. Se noi prendiamo una cosa molto semplice, cioè l'argomento di attualità, quest'estate noi abbiamo avuto proprio questo giorno, ad esempio, un prete che uccide un'estra comunitaria che è immigrata in questo paese. La uccide perché questo qua dice che minaccia di andare a raccontare che hanno una relazione, che hanno dei rapporti sessuali fra di loro. Questo qui, preso dalla follia, va a uccidere questa persona. Cioè, io chiedo, pur essendo una parte di questa religione monoteista che è assurda, arriva al punto di difendere la cosiddetta castità uccidendo una persona, cioè è da trovare una cosa criminale.
Ma io ho voluto evitare di fare la segna stampa oggi,
sì, no,
Francesco,
cioè, perché... è troppo una cosa incredibile.
Sì, sì.
Noi ad esempio abbiamo il caso, ad esempio, che è sulla prima pagina dei giornali,
certo,
in cui i carabinieri in provincia di Salerno, in cui ci sono motivi di ordine pubblico di una certa gravità, vanno a fare degli appostamenti per arrestare due persone con l'accusa di incesto, quando sono appunto la nuora e il suocero. Cioè, adesso mi sembra veramente incredibile che quando noi abbiamo dei problemi di ordine pubblico in quelle regioni, in cui ad esempio viene mandato l'esercito perché dice la popolazione deve vivere tranquilla, i carabinieri vanno a fare appostamenti, qua addirittura il giornale riporta la voce che i carabinieri hanno sequestrato le lenzuola alla ricerca di sperma per documentare la loro accusa. Cioè, adesso la trovo una cosa incredibile.
Vabbè, insomma, il ridicolo è sempre...
Basta pensare a un'altra cosa, quest'estate, ad esempio, le azioni che sono state commesse dalle forze dell'ordine contro i nudisti, cioè quando si parlava di violenza, di furti, di rapine, ci sono state delle azioni fatte addirittura con elicotteri, navi, sbarchi vari per andare a denunciare alcuni nudisti. Cioè, questa è una manifestazione assurda nel campo sociale di un principio religioso incredibile, insomma.
Io ho voluto oggi lasciare un po' la rassegna stampa,
sì,
no? Perché voglio lasciare sbollire il discorso della Teresa di Calcutta, che sai che io ce l'ho a sangue,
sì,
no?
Ma giustamente.
Anche perché quello che si tace da Teresa di Calcutta è stata la feroce campagna che ha fatto contro la politica di controllo delle nascite fatta dal governo indiano, che è l'unica cosa che ha portato alla nascita di 110 milioni in meno degli indiani, 120 milioni, insomma, che ha contenuto il disastro che stava avvenendo.
Basta pensare a quel criminale amico di Teresa di Calcutta, il Papa, che va a dire ai cattolici
infatti,
di non vendere i preservativi. Cioè.
Poi avevo altri ritagli, no? Ritagli,
sì, no, ma
tipo
questo significa...
rissa tra albanesi che puntano il coltello ai musulmani perché si convertano. E poi c'è la questione del catechismo, insomma.
Sì.
Non so se hai notato il catechismo nuovo,
sì,
che è venuto fuori, dove dico, sai, non sempre oggi come oggi c'è motivo per ammassare la gente, però
sì, sì,
una
beh,
volta che avevamo ammassato c'era un motivo.
Se si presenterà l'occasione potremmo anche farlo.
Sì, ma infatti...
Cioè, nel senso di dire, per il momento non è opportuno, quando sarà più opportuno lo si potrà
Che poi non è una questione di legittima difesa dell'individuo, no? È dell'azione del più forte contro il più debole,
certo.
Cioè è traduzione pratica dei 10 comandamenti in sostanza.
Sì, perché sono le massime espressioni di attività
criminale.
Vabbè,
visto che non arriva nessuno, Francesco, gli diamo anche
sì,
il filosofo di questo secolo.
Beh, io ricordo sempre che chi vuole intervenire può chiamare lo 049, numero telefonico a 700-700.
Gli diamo anche il dottor Invincibilis. Guglielmo d'Occam, detto dottor Invincibilis per la sua arte logico-oratoria. Beh, date le premesse, la finale è una e una sola, non ci si scappa. Fu un francescano e studiò ed insegnò ad Oxford. Per alcune teorie fu sospettato, per alcune teorie sospette fu invitato a comparire nel 1324 davanti alla corte papale di Avignon. In seguito fu trascinato nella controversia teologica nell'ambito del francescanesimo sulla povertà di Cristo. La controversia, vediamo un attimo, vediamo le telefonate, va, eventualmente
sì,
lo leggeremo.
Da quel punto di vista...
Sì, ciao, sono Marco.
Ciao Marco.
Volevo farvi una domanda a proposito di una cosa che... scusa...
No, tranquillo, tranquillo, adesso basta.
A proposito di una cosa che sento dire spesso, anche quando magari sento alcuni sacerdoti che parlano a Radio Maria, no? A proposito... E non so, di quello che è stato detto, insegnato, scritto dai padri della Chiesa, no? Che spesso dicono che oggi, no, ragionando con la mentalità di oggi, no? Rispetto, non so, a quella che era la mentalità di una volta, ci si accorge, sembra quasi, no? di contraddizioni e di cose, insomma, che non hanno neppure più motivo di esistere rispetto a quello che era l'insegnamento dei dottori della Chiesa di una volta, no? Anzi, addirittura sembrano delle cose aberranti. Mentre dice, erano cose che a quel tempo erano normalissime, cioè per la mentalità di quel tempo, e quindi l'insegnamento di questi padri della Chiesa era secondo loro valido, perché rispecchiava e andava d'accordo un po' con la mentalità del tempo. Cose che a me mi fanno, insomma, incazzare, per dire, no? Fanno arrabbiare, cioè giustificare delle cose che oggi, insomma, col senno di poi, che noi, insomma, andiamo a leggere, andiamo a cercare di capire, no, quali erano i fondamenti degli insegnamenti dei padri della Chiesa, e ci accorgiamo, insomma, delle brutalità di quegli insegnamenti, perché sono addirittura, insomma, contro anche, io credo, il minimo della saggezza di una persona, Ecco, si sentono invece adesso, così almeno da parte del clero, giustificare queste cose dicendo che andavano bene però perché la mentalità di quei tempi era così. Io vorrei da voi un pensiero, cosa ne pensate di fronte a queste cose? Perché io dico, se l'insegnamento dei padri della Chiesa di una volta, no,
sì,
era valido, e vabbè, allora dico, la saggezza di adesso sarebbe quella di dire chiudiamo i libri o buttiamoli via, o tutti quegli insegnamenti che sono stati dati o sono stati così costruiti dai padri della Chiesa, buttiamoli via perché non servono. Invece la contraddizione è questa, che non si butta via niente, anzi, e io credo che tre quarti della morale della teologia cattolica stia ancora in piedi perché insomma ci sono stati questi padri della Chiesa. Allora, sono in contraddizione io, sono in contraddizione...
Ti rispondo per radio.
È un po' anche ipocrita quindi che difendono queste cose.
È peggio.
Ciao, ti
saluto. Ciao Max, ciao.
Allora, rispondiamo per radio a Marco su questa affermazione che ha fatto. Allora, qual è il problema reale? È che la Chiesa non è che è cambiata perché ha pensato di cambiare. La Chiesa ha dovuto adattarsi a tutte le rivendicazioni sociali, etiche e morali che venivano dal basso e che chiedevano nei suoi confronti libertà. Per cui la Chiesa ha dovuto, per forza di cose, cambiare il suo atteggiamento, altrimenti sarebbe stata, fra virgolette, messa al rogo. Questo è il punto fondamentale. Quello che noi dividiamo invece e cerchiamo di dividere ed è la mentalità delle persone che pensano, che agiscono nel loro tempo perché sono diventati in quel modo, da quelli che sono i dogmi del Dio assoluto, la parola del Dio irremovibile, del Dio che è anche lui Dio. Cioè queste due cose noi le distinguiamo. Perché? Perché se San Tommaso d'Aquino dice delle cose, le cose che dice io vado a verificare sono delle grandissime stupidaggini, l'ha detto Tommaso d'Aquino che è un uomo, non ha preteso di essere luce da luce, Dio da Dio e qualcos'altro del genere, per cui le sue cose le posso sconfiggere in quanto uomo. Mentre invece quello che è la parola di Dio va a formare, e trasformandosi anche di volta in volta, va a formare quelli che sono i dogmi, quelli che sono la struttura di pensiero. Voi avete mai pensato, quando voi pensate di dire a una persona, quella persona è cattiva, e voi non fate altro che riprodurre gli insegnamenti del Gesù di Nazareth, non è una cosa naturale. Cioè, quando Gesù viene a dire, è quello che esce dall'uomo che danneggia l'uomo, non quello che entra nell'uomo, l'insegnamento che lui tira fuori è che l'uomo è cattivo in sé, cioè che la persona è malvagia in sé, non per adattamenti alle condizioni che ha incontrato. Per cui quello che a noi ci fa orrore non è tanto l'uomo che dice delle cose perché vuole dominare, perché vuole comandare, cioè, ci fa orrore la parola di Dio fatta a Dio che deve essere la parola di Dio. Infatti se voi notate a questa radio le avversioni più grosse non ci sono state sulle idee, nessuno ha mai avuto il coraggio di affrontare il nostro pensiero dall'altra parte, ma si sono invece inveiti contro le soluzioni che noi diamo, contro il pensiero che noi facciamo guardando quelli che sono gli insegnamenti. Quelli che tu dici tu, Marco, che la Chiesa li prende e li nasconde e non li condanna del tutto, è perché li vengono bene, cioè li fanno comodo. Io ho partecipato a un congresso dove addirittura uno è venuto fuori, un teologo è venuto fuori, con delle affermazioni fatte nel 230 in un concilio in cui si decidevano le varie nature del Cristo, proprio per riuscire a ribattere quelle che erano le osservazioni scientifiche fatte al giorno d'oggi. Per cui, guarda, è una cosa impressionante, tutto serve per mettere in ginocchio le persone.
No, c'è un discorso da fare, che su questo discorso di dire appartiene alla mentalità del tempo, la Chiesa gioca sporca, cioè nel senso che fa un lavoro abbastanza subdolo e abbastanza furbo, dice questo comportamento appartiene alla mentalità del tempo, di conseguenza in quel tempo non era possibile un comportamento diverso, perché prende l'unico comportamento suo come l'unico possibile, cioè dice quelli degli altri non esistono, nel senso, vedo di spiegarmi. Per un prete essere stato criminale adesso, essere criminale 2000 anni fa o 500 anni fa, è connaturale alla sua religione. Di conseguenza non ha questi problemi. Di conseguenza l'unico comportamento che può essere è un comportamento da inquisizione. Per la stregoneria questo problema non sussiste, in quanto gli stregoni hanno sempre avuto un concetto di libertà e di conseguenza di riconoscere alle persone questa libertà. Gli stregoni non hanno mai agito per imporre un certo ordine o una certa visione al mondo alle persone di cui non facevano parte. Cioè l'azione, ad esempio, di un prete cristiano dell'Inquisizione cristiana è sempre per imporre agli altri una visione del mondo. Di conseguenza, secondo loro, essendo la visione del mondo migliore, in quel momento quel comportamento andava giustificato. E per noi pagani non è così, cioè il nostro comportamento è ben diverso, perché il nostro modo di agire è sempre riferito a dei modelli. Questi modelli vanno bene 2000 anni fa, 3000 anni fa, 50.000 anni fa, cioè nel senso che per noi non esiste un comportamento relativo al tempo. Esiste un modello e questo modello può essere applicato sempre. Di conseguenza, per i cristiani possono dire nel periodo dell'Inquisizione non ci poteva essere libertà ed era giusto inquisire, perché stabiliscono che il loro comportamento era l'unico comportamento ammissibile. Per noi, che il nostro comportamento è un comportamento di libertà, è un comportamento personale, individuale, non è ammissibile una cosa del genere. Loro logicamente sulla vita delle persone e hanno stabilito che quello che loro sono andati a innestare dall'alto, dall'esterno, fosse una cosa che fosse soltanto un modello unico e quel modello non fosse possibile e alterarlo e che i modelli degli altri non sono mai esistiti, perché hanno fatto sempre un lavoro di demolizione della storia, di cancellare le tracce, perché ad esempio i cristiani hanno cominciato col distruggere i templi dei pagani, proprio perché loro volevano annientare la traccia e il ricordo, perché sapevano benissimo che i cristiani hanno bisogno di manifestarsi tramite la parola, tramite gli scritti, tramite ad esempio una chiesa. I pagani non hanno questo bisogno di continuità così materiale, perché sanno che le immagini che vanno a evocare, che vanno a portare, che vanno a manifestare tramite appunto le statue, permettono loro di fornire ad epoche diverse in cui loro non vivono dei modelli di comportamento. Logicamente, se noi partiamo da questo punto di vista, che è un punto di vista diciamo migliore per l'uomo, ci rendiamo conto che l'attività dei monoteisti, che siano monoteisti cristiani, cattolici, musulmani, ebrei, è sempre stata molto, molto forte, molto determinata proprio nel sradicare gli altri. Il fatto stesso di richiamarsi un unico Dio significa chiaramente che è possibile prendere per loro tutta la realtà che sussiste, che vive, e renderla a un unico, cosa che noi sappiamo non è possibile e non è fattibile. Di conseguenza proprio significa chiaramente che noi per capire la nostra libertà dobbiamo in qualsiasi caso liberarci da questo unico Dio. Logicamente questo unico Dio che è pericolosissimo ha determinato anche comportamenti diversi, cioè noi vediamo che ad esempio il pensiero unico trova adesso anche delle considerazioni nel campo economico, cioè nel senso che esiste anche, derivato appunto dal concetto proprio monoteista, il fatto che sia un'affermazione del mercato come unica possibilità e unica realtà di azione e che tutto quanto sia riconducibile all'economia. Cioè, questa qua è già una forma in cui il monoteismo di tipo religioso viene a innestarsi su un monoteismo di tipo politico, di tipo sociale e di tipo economico. E questo qua appunto permette a loro di condizionare. Il fatto stesso è che loro ad esempio utilizzano un libro sacro, e questo libro sacro si scrive in lingua incomprensibile per noi, cioè tanto per dire si parlava ad esempio della Bibbia in aramaico. Beh, ad esempio in Europa mi sembra che esista un'unica cattedra di aramaico che deve essere a Friburgo. Di conseguenza rendetevi conto della possibilità di dare alle persone la capacità di capire. Cioè, quando ad esempio noi pagani diciamo usiamo le immagini degli dei pagani e offriamo questa immagine, noi non andiamo a fornire un'interpretazione di tipo estetico, diamo l'immagine e poi sta la capacità delle persone di analizzarla, di apprezzarla. Però i pagani non vanno a offrire un'unica divinità, ne vanno a offrire a migliaia. Di conseguenza, se io girando col mio sguardo le varie immagini, posso scegliere quella che mi è più vicina. Nel monoteismo questo non avviene, cioè loro tendono sempre a ricondurre a un'unica cosa.
Va bene.
Sì, beh, io ricordo il numero telefonico che è 049 700 700.
Voglio ricordare che noi stiamo facendo un ciclo di trasmissioni parlando di un avvenimento per ogni secolo che sia indicativo delle trasformazioni per l'uscita dall'orrore. Come si agisce per uscire dall'orrore? I principi fondamentali di azione sociale, ricordare sempre come gli esseri umani sono costruiti dall'orrore in funzione del suo divenire. Non è possibile costruire l'uscita dall'orrore partendo da esseri umani che, anche se subivano la parte peggiore dell'orrore, sono stati educati dall'orrore. Andiamo avanti dopo quei punti.
Sì, ricordo il numero telefonico che è 049 700 700.
Ciao Claudio.
Ti ho detto.
Ma qual è quella molla che fa scattare che la Chiesa vuole avere la dominanza su tutto? Cioè loro cosa, alla fin fine, no, cosa gli viene in tasca? Cioè quello che non riesco a capire. Dominare tutto su tutti.
Hanno i beni senza lavorare.
cioè questo qui lo scopo.
Esatto, è il dominio sugli esseri umani.
Perché io dico, quando uno comincia a avere chiese come alla Chiesa, no?
Sì.
Che sono enormi in tutto il mondo, no? Cioè, vogliono sempre di più.
Certo.
Cioè, non riesco a capire, capito?
Fighi ci sarà...
Io ho 100 miliardi, cosa voglio di più? Invece questi vogliono sempre di più.
Se fighi ci sarà un solo essere umano che pensa, loro sono in pericolo.
Ah.
E vivono in questo modo, in questa ottica.
No, però guarda che cioè, è un discorso, cioè è difficile entrare nella mentalità di quella gente lì, eh?
Ma la costruisci fin da piccolo, eh? La costruiscono fin da piccolissimi.
E portano avanti forse nei millenni, ma sarà per mantenere una certa categoria di persone, cioè perché il potere e la Chiesa sono sempre a braccetto.
Ovvio.
Sarà per mantenere sempre una cerchia di persone che devono vivere sulle spalle degli altri, forse, però
sì, sì.
Cioè, accumulano ricchezze che potrebbero vivere 2000 anni senza lavorare, insomma.
Sì, ma più che altro, più che accumulare ricchezze per vivere, accumulano ricchezze per togliere la possibilità di vivere alle persone.
E quindi di pensare,
di pensare, di agire, di costruirsi un sistema di vita più tranquillo.
Ho capito, va bene.
Grazie Andrea.
Ciao.
Ciao.
Beh, il fatto del dominio non è solo un dominio di tipo economico, è anche un dominio di tipo di energia, cioè nel senso se io riesco a determinare come devono comportarsi delle persone, come devono agire, cosa devono fare, bene o male io posso disporre come voglio della loro energia e la posso indirizzare in tutti i sensi che voglio. Logicamente poi il potere spicciolo diventa anche comodo, cioè nel senso, vediamo la vergogna ad esempio di Roma 2000 con il discorso del giubileo, cioè nel senso che la Chiesa decide di festeggiare una data fasulla e trova lo Stato italiano che è pronto a spendere migliaia di miliardi per far festeggiare una data fasulla di un Dio che non è mai esistito.
Bene Francesco, io vado avanti con quello, come si agisce per uscire dall'orrore. Non è possibile costruire l'uscita dall'orrore partendo da esseri umani che, anche se subivano la parte peggiore dell'orrore, sono stati educati dall'orrore. Davanti alle difficoltà generate dalle contraddizioni della vita o dell'esistenza, useranno mezzi appresi dall'orrore riproducendo l'orrore stesso. Praticamente quello che vi sto leggendo sono i motivi per cui noi stiamo facendo il lavoro di un episodio ogni secolo. Per costruire un processo d'uscita dall'orrore è necessario imporre dei cambiamenti che soddisfino l'avidità dell'orrore, ma nello stesso tempo imbocchino sequenze di mutamento diverse. L'orrore si serve di essere umani avidi. Per battere costoro è necessario essere avidi di libertà, necessità, giustizia, sapere e conoscenza e abilità nel palpare il mondo. Per battere l'orrore è necessario sviluppare la percezione e il sogno di mondi diversi. Il sogno costruisce l'utopia ideale, la percezione cerca i mezzi per realizzarla. Per battere l'orrore è necessario costruire pensieri diversi, relativi a bisogni, che anche se stuprati dall'orrore, inducono le persone ad agire per soddisfarli. Per battere l'orrore è necessario cogliere quanto di nuovo si presenta dall'oggettività. È necessario essere veloci per cogliere il nuovo e spingerlo verso i mutamenti prima che l'orrore lo trasformi in un suo nuovo strumento. Un attimo e lo poniamo avanti.
Pronto?
Sono Gianni.
Ciao Gianni.
Due cose. Una, ho sentito che avete un'altra trasmissione verso le 7.
Dalle 7 fino alle 8, dalle 19 fino alle 20.
Sì, dove? Qui?
Sempre Radio Gamma.
Ho capito, bene.
E leggerò il libro dell'Anticristo.
Sì. E una cosa, riallacciandomi alla telefonata del signore di prima, io non penso che sia una questione di ricchezza, perché è un obiettivo umano troppo facile da ottenere, no? A un certo momento. Io credo che sia una sorta di droga intellettuale nella quale uno casca dentro a forza di usarla. Cioè, voglio dire, questa cultura della sottomissione degli altri vale anche all'interno della stessa Chiesa, nelle varie gerarchie.
D'accordo.
Ecco, e sono vittima le singole persone, dal più alto in grado a tutti gli altri, no?
Certo.
E che, in definitiva, è una cultura del potere, per il potere, per sottomettere gli altri, ma è una sottomissione non con la spada, ma con la mente, no? Con l'idea.
Appropriarsi con tutto il suo cuore, con tutta la sua mente.
E infatti questo. E questa io la considero una droga dalla quale è molto difficile venirne fuori. Ma volevo sentire anche il tuo pensiero su un'altra cosa, so che sta per scadere l'orario, non so se...
Vai tranquillo, no, abbiamo tempo.
Ecco, e a mio avviso l'umanità va incontro a un problema molto grosso, perché nel mondo non c'è niente che rimane uguale nel tempo, si evolve tutto, no? Quindi anche l'espansione della popolazione mondiale, tu avevi accennato prima alla, come si chiama, quella di Calcutta,
sì.
Ecco, l'incremento demografico subisce un'accelerazione, non so se uno è pratico di curve geometriche, di tipo iperbolico, che è foriero solo di catastrofi.
Sì. Cioè, se stesse così.
Sì,
cioè, a dati statici, senza variabili.
Sì, ma appunto le variabili sono appunto quello che noi temiamo, cioè che la gente non sa che cosa va incontro. Cioè, mi spiego, se 1000 anni fa per raddoppiare la popolazione ci volevano 300 anni o 400,
sì.
Adesso bastano 30 anni, domani ne basteranno 10. Quindi è inevitabile che a un primo poi, ma non credo tanto, forse anche la generazione futura lo vedrà, succederà un patatrac. Già adesso ci sono i sintomi, si parla di un terzo della popolazione mondiale che non sa come andare avanti col mangiare. Già adesso le superfici a coltura sono ridotte a meno di quasi un ettaro per abitante. Domani saranno mezzo, domani un quarto e domani non basterà a nessuno. Questo vuol dire che alcuni che saranno più forti riusciranno ad avere quello che gli necessita e gli altri moriranno. Questo è il vero problema dell'umanità domani. Ecco, i pagani come lo vedono questo? Domanda.
Ti rispondo per radio?
Sì, ti ascolto di là.
D'accordo.
Ciao.
Ciao.
Caro Gian, ti rispondo subito per radio. I problemi si affrontano quando i problemi si presentano. Io so benissimo che molti paesi hanno problemi di sovrappopolazione, però tentano di risolverli.
Sì, beh, poi devi considerare una cosa che...
Sì? Anche... Vorrei parlare con Mario.
No, non c'è.
No, il problema appunto di come affrontare i problemi è un problema abbastanza particolare, cioè nel senso... La cosa fondamentale è soprattutto la libertà in cui si deve porre di fronte al problema. Cioè, se noi partiamo con dei presupposti sempre di accentramento e non di delegare le cose e di non permettere di percorrere tutte le vie, il problema diventa grosso. Il fatto stesso, ad esempio...
Sì, certo.
Scusa Francesco, sì. Casomai poi ti lascio sì. Lo spazio.
No, ma pure.
Io sentivo con interesse il discorso qui di Gianni, no? Però, guarda, io vorrei giurarci che ci sono all'interno della Chiesa persone in buona fede che pensano che lasciare libero il discorso sulla procreazione, sul controllo delle nascite, cioè lasciarlo libero e quindi lasciarlo nelle mani della provvidenza, sia una cosa a cui loro credono veramente e fermamente convinti.
Sì, sì.
Forse a questo punto, se il dato, come lo ha espresso Gianni, ormai comincia a essere veramente percepibile nella sua gravità, no, enorme. Qui allora ci troviamo di fronte a delle persone che, essendo in buona fede e non potendole attaccare in un certo senso, no? Perché se uno è in buona fede puoi dirgli solo poveraccio, eccetera. Allora, se queste persone però riescono a condizionare la politica demografica del futuro, queste persone ci porteranno alla catastrofe.
Sì, sì, ma d'accordo.
Voglio dire che non è che abbiamo solo davanti dei giochi, non so, all'interno della Chiesa, fatti da alti prelati o dalla gerarchia più influente per fare, non so, degli interessi a fine scopo o di lucro. Perché a un certo punto tutto si ritorcerà contro, no?
Marco, dimmi. Abbiamo Bernardo Gui che condannava a morte la gente, ma c'era anche chi in buona fede accendeva il rogo, eh?
Sì, sì, sì. Questa secondo me è una delle componenti più... come si può dire, più ostiche all'interno della Chiesa per poter far prendere visione alla Chiesa veramente dei problemi della nostra società. Oggi come oggi credo che la Chiesa sia veramente stata anche rifiutata da una buona parte di giovani, o almeno all'interno della Chiesa c'è un'autocritica e sembra che se la Chiesa non comincia ad aprire veramente le porte e far entrare un po' quelle che sono le varie aspettative o le esigenze o anche voci che non sono strettamente legate al credo religioso.
La Chiesa non può aprire niente, la Chiesa può solo
no, ma è un'organizzazione. Vedi, la Chiesa, secondo Francesco, secondo me la Chiesa...
La Chiesa non ha nessuna speranza.
Allora, ha fatto, non so, rigare dritti certi governi, ha fatto
ma
anche...
Ma gli fate peggiorare certi governi.
Lo so, ma allora
gli
vedi...
Gli ha dato la mano,
io,
però,
ecco, io
conto che non è, cioè, non è possibile migliorare niente.
Ma io vorrei
come
che...
Come si può fare con il cristianesimo e prendere, buttarlo in una spazzatura e mettere una discarica, sperando che questa discarica lo tenga abbastanza bene e non vada a inquinare la falda freatica.
Ma allora
è
qui...
un problema ormai di rifiuto.
Ma quei discorsi veri...
È inammissibile, è impensabile che sia possibile ottenere qualcosa e che la Chiesa possa servire qualcosa.
Ma come si fa allora ancora...
può solo servire da zavorra.
Ma come si fa ancora adesso a dire, ma vabbè, lasciamo che la gente venga al mondo, tanto ci pensa la provvidenza che muoiono 50 milioni di bambini di fame al giorno, cioè, voglio dire...
È criminale quando un papa dice di non vendere, i farmacisti cattolici di non vendere i preservativi.
Ma ecco, io poi... Io poi lì non arrivo, no? Vabbè, mi fermo qua, perché voglio dire, ho davanti una persona o ho davanti un essere che non è più neanche in grado di capire e mentalmente di ragionare, perché se diciamo che tutto provvederà alla provvidenza, e qua credo sia il nocciolo duro, no? Perché il cristiano o la persona che all'interno della sua fede religiosa, della sua fede, deve assolutamente lasciare aperti questi discorsi, no? Perché deve dire, ma io non so come risolverò i problemi fra 20 anni, 50 anni, 100 anni.
Va bene, Marco.
Non so se mi avete capito.
Sì, abbiamo capito il discorso.
Ci penserà la provvidenza, e
certo,
costui che sia di fronte alla provvidenza, è una parte della divinità. Insomma, poi un'altra cosa, se mi permetti. Questa mattina pensavo, addirittura mi sono svegliato e ho capito dove c'è un inganno di fondo, per esempio. Per esempio nelle prime pagine della Genesi, quando si parla oppure della creazione oppure anche di tanti altri maestri di religione che ho sentito, cioè si parla per esempio dell'origine dell'uomo, dalla creazione per esempio, no? Come di una creazione di un uomo che viveva in ambiente tutto bello, felice, dove andava tutto bene. Sarebbe stato dopo, magari perché l'uomo ha peccato, che è entrata un po' il disordine nella vita, quindi la morte, la malattia, eccetera. Volevo dire, questo secondo me è un inganno di fondo, perché dal punto di vista storico e anche preistorico, mi risulta per esempio che la mia bambina che fa la prima media o anche quella che fa la terza elementare, la preistoria presenta invece l'esistenza di un uomo preistorico, dove la vita non era certamente agiata e neanche facile. No, e quindi non so se mi capisci.
No, abbiamo capito, Marco.
Quindi all'origine dire che l'uomo è venuto su questa terra ed era tutto bello e tutto felice, poi con il peccato, e credere fare una cosa antistorica e creare un inganno e un presupposto per delle teologie che non stanno in piedi. Ciao, vi saluto.
Ciao, Marco.
Perché sì, fino adesso avevamo avuto un problema.
È arrivato un attimo solo, riprenderemo le telefonate fra
Franco
qualche secondo.
Franco appunto si è sentito offeso.
No,
che mala provvidenza è un'offesa, sì, però.
Va bene, finché Franco va avanti a mettere su il telefono, e lo ringraziamo, così ci ha evitato un po' di piccoli problemini, vi darò il filosofo di questo secolo, che è Guglielmo Dockan. Cosa dici, Francesco? Vado avanti con questo filosofo,
lo
lasciamo perdere.
No.
Bene, Franco ha già finito. Allora, il filosofo Guglielmo Dockan ve lo farò la prossima settimana. Andiamo avanti con le telefonate, se ce ne sono. Vediamo un attimino.
Sì, beh, ricordo sempre il numero telefonico, che è 049-700-700, e le telefonate possono andare in diretta.
Sì, pronto?
Ciao, parla Mario da Mestre. Volevo chiederti una cosa.
Sì?
Sì. Maria Teresa di Calcutta, se il Papa si comportasse come Maria Teresa di Calcutta, come non sarebbe bene?
Cioè, no, scusa Mario, c'è un po' di problemi qua, ripetimi la domanda per piacere.
Cioè, diciamo, il Papa, no? Se si comportasse come Maria Teresa di Calcutta, non sarebbe meglio? E sotto, e voi altri, come vede Maria Teresa di Calcutta? Butta su, grazie.
Grazie.
Ciao.
Noi questo problema qua della Teresa di Calcutta noi l'abbiamo già spiegato un sacco di volte, però non c'è problemi a ripeterlo ancora. Per noi la Teresa di Calcutta ha fatto questa operazione: ha preso la gente che moriva per strada e li ha fatti morire nei suoi cosi, che lei chiama ospedali e che io invece chiamo campi di morte. Cosa ha fatto questo? Anziché migliorare il sistema sociale in cui viveva, ha nascosto i problemi affinché il sistema sociale non cambiasse, cioè ha fatto in modo che la miseria si riproducesse. Chiaramente qualcuno può dire, ma lei poteva fare solo questo. Non è vero, perché nel far questo lei ha combattuto ferocemente tutta la politica demografica dell'India. Ricordo sempre che ci sono state due grandi politiche demografiche che ufficialmente sono fallite, è stata quella della Cina e quella dell'India.
sono fallite, però in Cina abbiamo 300 milioni di cinesi in meno e in India abbiamo dai 120 ai 200 milioni di abitanti in meno. Per cui questi fallimenti permettono alle persone che esistono di vivere con una maggiore tranquillità. Questo è il primo. Chiaramente qual era il senso della Teresa di Calcutta? Era quello di costruire un cavallo di Troia all'interno di regioni che erano a maggioranza musulmani e induiste. Tant'è che sia i musulmani che induisti riconoscono la loro opera, perché in fondo sono gli stessi identici intenti. Però non ha lavorato per migliorare le condizioni delle persone, non ha detto intanto facciamo questo e dopo. Tant'è che una radioascoltatrice ha detto sì, però quando si è malato del cuore non è andato in suo ospedale a farsi curare. Azienda in America farsi curare, azienda negli ospedali specializzati. Infatti i suoi non sono ospedali, sono dei posti dove la gente viene portata a morire e basta, cioè sono dei lager. Che magari sia meglio morire con una rete sotto le spalle anziché sull'asfalto di strada, sono perfettamente d'accordo. Infatti sicuramente i miserabili e i poveracci sono più contenti di essere morti in quel modo. Ma per chi guarda la trasformazione di un sistema sociale, chi guarda la magia della vita, sa benissimo che è meglio che ci sia una grande catastrofe in quel momento e poter ricostruire il cammino di una società che non mantenere una società nell'agonia. Purtroppo questa è una questione di scelta e la Teresa di Calcutta ha fatto una scelta ben precisa e questa scelta aveva un fine che era quello di mantenere la miseria in un paese per quello che le era possibile e nello stesso tempo di portare il cattolicesimo all'interno di quel paese. Tant'è che la Teresa di Calcutta ha fatto col Papa la preghiera di intervenire in India, di portare il cattolicesimo in Cina. Sapete cosa significa portare il cattolicesimo in Cina? Sapete cosa sarebbe successo se a Tiananmen non avessimo avuto un migliaio di morti sotto i carrarmati cinesi? Avremmo avuto 5 milioni di prostitute e 20 milioni di bambini sparsi per le strade d'Europa. Cioè, provate a pensare questo. Tutte le morti sono orribili, però esistono delle condizioni che affrontate in un certo modo danno dei risultati, affrontate in un altro modo danno degli altri risultati. Per questo io critico la Teresa di Calcutta, perché lei ha nascosto quello che era un orrore civile.
Sì, beh, basta aggiungere un'altra cosa, che facendo la campagna contro il controllo demografico, logicamente aumentava il numero di bambini che le famiglie non potevano mantenere, non potevano portare avanti, di conseguenza siccome non metteva neanche l'aborto e questi venivano scaricati a lei e lei tramite appunto questa possibilità aveva una massa su cui manovrare di bambini, questi bambini potevano essere trafficati, portati in tanti paesi, potevano essere dati a famiglie e di conseguenza si poteva creare un certo mercato di bambini, cioè nel senso che si poteva sradicare delle persone dai loro territori e si poteva benissimo utilizzarli, tenendo conto che logicamente poi con la scusa di avere dei bambini che sono nati da mantenere, si possono anche richiedere finanziamenti, contributi per poter mantenere questi bambini. E questo appunto già è significativo, cioè il fatto stesso di rifiutare la campagna demografica era chiaramente...
Dunque, sì,
Cesarina, pronto.
Ciao Cesarina, certo. Pronto, si in onda?
Sì.
Sì, sì,
pronto,
si parla. Dimmi. Ciao, dimmi
ciao.
Tutto.
Senza volerlo, sono in sintonia con voi altri, perché col mio pensiero, mi ho sempre detto... anche della Teresa di Calcutta e gli ha fatti morire là, ma perché non aveva, anche se era malati o cosa, non ha intervenuto perché gli avessi medicine, non tutti ma qualcuno che potesse guarire. Questo dico, e dopo mi dico anche questi missionari che va in giro dove che si da nati della terra, e parla di carezza sulla fronte, di amore, e te vedi che sorge sempre una chiesetta dove che sei ori, sempre, mi dico che sei sempre una chiesetta. Ma perché ora non gli dice, non gli insegna di dire o altri si da nati della terra, ma se voi siete anche i primi della terra? Perché
sì.
Dice tanti, non gli dice mai questo.
No.
Mi sta criticando, mi ha detto su parole, perché basta che te tocchi la chiesa, che è qui che insorge. Ma dico, se gli dicesse questo, mi vorrei vedere milioni di danati della terra che va alla Casa Bianca o che va che viene da noi altri o che viene in massa a vedere cosa, li capi tutti.
Certo. Grazie a te, ciao.
Ciao.
Sì, va.
Sono d'accordo
anche a Cesarina gli amici.
Sì, sì, basta dentro ricordare sempre sul discorso della campagna democratica.
Sì?
Fuori al servizio, su mia dite.
Non ho capito, scusa. Ah, dimmi.
Sei fuori?
No, ecco. Io appunto volevo sempre ricordare il discorso della campagna democratica. E, se, anche in Italia, ad esempio, noi abbiamo avuto, come dicevo prima, il Papa che ha fatto la richiesta, ad esempio, ai famosi cattolici di non vendere i preservativi. Abbiamo avuto che lo Stato italiano ha bloccato delle campagne per l'uso del preservativo perché irritava i cattolici. E questo loro dicono che lo fanno perché bisogna lasciare le cose alla provvidenza, le cose si sistemano. Non è assolutamente vero. Il fatto di abbandonare le cose, cioè a se stesse dire alla provvidenza, significa chiaramente lasciate a noi condurre le cose e voi non avete la possibilità di modificare, di intervenire a modificare le cose di questa vita, cioè di conseguenza vi dovete rassegnare totalmente. Noi pagani possiamo ribaltare la cosa. Tornando sul discorso della popolazione, io ho citato alcune volte uno scienziato inglese, Lovelock, che sosteneva appunto che Gaia è non è solo un pianeta, un ammasso di terra, di sassi e così via, ma è che è un sistema, un organismo vivente fatto per mantenere la vita. Logicamente ogni sistema vivente ha un sistema di regolazione, di conseguenza noi non possiamo pretendere, lasciando le cose a se stesse, che questi sistemi autoregolanti possano andare avanti. Infatti qualcuno sostiene che ad esempio la Terra a un certo punto non potrà più, ad esempio, mantenere il ritmo di sfruttamento biologico che esiste. Cosa succederà? Che succederà una ripercussione su tutti, di conseguenza è giusto limitare, come diciamo noi, la procreazione ed è giusto limitare la popolazione, proprio perché questo permette alle persone che rimangono, che ci sono, di avere una qualità della vita migliore. Cioè è inutile aumentare la popolazione in Cina, aumentare la popolazione in India per un concetto morale assurdo, un concetto religioso scemo, in cui dice fa è obbligatorio la sessualità sullo scopo della procreazione, perché questa qua è una strusità inventata per poter dominare le persone. Noi diciamo chiaramente, se le condizioni ambientali di una comunità non permettono a questa comunità di mantenere un livello di vita decente o giusto, è giusto che tutte quante le vie sociali percorribili vengano fatte, anche le vie scientifiche, perché questo non è solo un'imposizione cattiva, è anche un discorso di vivere in simbiosi con le menti che ci circondano. Cioè è inutile che noi andiamo a pretendere a depredare la terra, che per noi è un essere vivente, di quello che gli appartiene.
Niente, io vorrei solo dire una cosa. Purtroppo questi concetti di aumentare la popolazione, cioè, appartengono a culture molto antiche nelle quali la mortalità infantile era altissima, cioè nel quale, è chiaro, si faceva tanti fiori perché qualcuno riuscisse a sopravvivere. Riportare questa mentalità in una situazione in cui gli elementi che la costruiscono sono diversi è, dal mio punto di vista, un'operazione malvagia. Cioè, non c'è da dire in modo diverso. Noi stiamo valutando, il discorso che noi dobbiamo fare è questo: le persone non sono proprietà di qualcuno, i bambini non sono proprietà dei genitori, le persone non sono proprietà dello Stato, le persone non sono proprietà del Dio, devono costruire il loro futuro. Chiaramente noi dobbiamo costruire anche le condizioni che siano favorevoli alla costruzione di questo futuro. Perché se noi aumentiamo la popolazione soltanto perché qualcuno, che va bene che sia, 10 milioni di disoccupati perché ci gioca sopra, o gli va bene che ci sia la miseria, così la miseria la può vendere, o gli va bene che ci siano i rapinatori per strada perché gli va bene che siano i rapinatori per strada, cioè significa costruire delle condizioni di vita che sono cattive. Ricordiamo sempre che il paganesimo e la stregoneria possono esistere là dove ci sono delle buone condizioni di vita. Cioè, costruire delle buone condizioni di vita, delle buone relazioni fra le persone, può esistere il paganesimo e la stregoneria. Vi ricordo ancora che la stregoneria si arrende davanti alla fede acritica e si arrende davanti alla violenza. Cioè, nel senso che se ti rendi io non è in grado di costruire dei mutamenti diversi, deve fare delle operazioni spaventose. Per cui costruire delle buone condizioni di vita è indispensabile. E i figli non sono merce che noi usiamo che ne serve per la nostra vecchiaia. Per la nostra vecchiaia dobbiamo costruire un sistema sociale che risponda ai nostri bisogni, non a levare fiori perché un giorno saremo vecchi. Questa è una mentalità che è vecchia, appartiene ad altre condizioni e dobbiamo rigettarla questa mentalità, altrimenti uccidiamo Giunone.
Sì, e volevo anche ricondurmi a questo discorso. Qualcuno diceva che senso ha, ad esempio, per i monoteisti voler detenere, oltre che alla ricchezza dello spirito che non ne hanno, anche la ricchezza materiale. È un indice significativo di tipo di organizzazione economica, di tipo sociale. Cioè, Il fatto di detenere anche una ricchezza che è di tipo materiale permette di garantirsi un certo tipo di attività, cioè nel senso che noi possiamo dire che la Chiesa Cattolica fa magia nera, cioè nel senso che noi sappiamo che detenendo un certo numero di materiali, un certo numero di sostanze, controllando certe cose, sapendo che le cose non sono amorfe, non sono neutre, cioè ogni cosa ha una sua vita, il fatto stesso di poterla accumularla, controllarla e averla a disposizione permette a chi la detiene di avere un certo indirizzo, di poter determinare le cose degli altri. Di conseguenza non è soltanto così un vezzo, non è soltanto un semplice elemento di solo potere singolo, ma significa compiere un'opera di magia nera proprio per poter avere degli strumenti a disposizione di poter disporre a proprio piacimento di qualsiasi cosa. Il fatto stesso che vengono utilizzati, ad esempio, certi oggetti, questi oggetti attirano l'attenzione, cioè un oggetto, un'opera d'arte che viene detenuta dalla Chiesa non è perché ha un valore in se stesso, ma perché noi ci possiamo rifare questa opera d'arte, perché logicamente noi andiamo a cercarla se ci troviamo in una condizione appunto di cercare qualcosa, e loro vogliono la possibilità di far mostrare quello che vogliono, perché ad esempio se era arrivato con il cattolicesimo all'indice ai libri proibiti e loro li nascondevano, proprio perché loro vogliono poter detenere qualsiasi cosa, cioè come detengono qualsiasi cosa a livello di potere dello spirito, lo vogliono fare anche a livello del materiale. Il fatto stesso che poi questi materiali loro li possono utilizzare, li utilizzano appunto per poter deviare l'energia della gente, cioè anche l'accumulare oggetti di un certo valore è una funzione magica, logicamente poi sta a me determinare l'indirizzo, e loro questa opera di magia nera, di bassa magia nera, la fanno benissimo, insomma. Di conseguenza è fondamentale capire che quello che avviene non è soltanto per poter arricchire se stessi o le proprie tasche, ma perché loro aderiscono in maniera totalitaria ha una visione del mondo che pensa di sfruttare questo mondo. Pensiamo sempre che per loro questo è solo una via di transito, di conseguenza tutto andrà fatto per un'ulteriore vita. Di conseguenza loro devono depredare le vite delle persone, devono tirare via le ricchezze, devono tirare via la bellezza, proprio perché devono assolutamente costruire delle persone che rinuncino adesso, perché loro possono dominare e possono indirizzare la loro energia. Cioè, questo è un discorso fondamentale che va fatto. E i comportamenti che fanno loro non sono comportamenti dettati da una pura necessità materiale, ma sono dettati da una volontà ben determinata. Cioè, il monoteismo è pericoloso, cioè il monoteismo portando sempre a un unico riferimento diventa assillante, diventa pericoloso, diventa ossessivo. È diventato ossessivo, diventa distruttivo per le persone. Il paganesimo perché punta sempre su una molteplicità di dei? Proprio perché sa che siccome la potenza che c'è sul pianeta Terra, che il pianeta Terra stesso ha più forme di manifestazione, devi entrare in simbiosi con questo pianeta Terra, devi entrare in simbiosi con gli altri e devi avere più vie di incanalare, perché avendo più vie da percorrere, più vie da utilizzare l'energia, riesci anche a vivere meglio. Difatti il paganesimo offre molte divinità.
Noi stiamo per arrivare verso la fine della trasmissione, anche se Mario non lo vediamo in questo momento, comunque continueremo ancora per un pochino se non dovesse arrivare. Io vorrei dire questo, ricordo che sono in trasmissione fra le 19 e le 20 e comincerò a leggere il libro dell'Anticristo. Che cos'è il libro dell'Anticristo? È una cosa scritta malissimo, che ho scritto io all'inizio e che era la prima summa dei principi attraverso i quali l'individuo, guardando il mondo, comincia a costruire un cammino di stregoneria. Sono principi della stregoneria e del paganesimo comuni praticamente, sono principi che vanno bene per qualunque individuo affronta il mondo. Cominceremo dal primissimo capitolo, che è la formazione dell'universo e la visione dell'universo da parte della stregoneria. Chiaramente ci sono in giro un sacco di visioni dell'universo e ogni visione appartiene al singolo veggente. Qual è la differenza? Com'è che si può valutare se una visione ha delle attinenze con la realtà oppure no? Si può valutarlo in base a ciò che ti dà la visione, cioè se io do una lettura della cosmologia o della formazione dell'universo che sia funzionale, che sia in linea, che sia favorevole allo sviluppo dell'essere umano a costruire un sistema di vita diverso, un sistema di vita migliore o anche a confermare delle buone cose, quella visione è comunque una visione positiva, è una visione da studiare e da analizzare. Se invece la visione è tale da mettere in ginocchio le persone, da portare le persone a dover aderire, a dover essere convertite a quella visione è sicuramente negativa ed è un'allucinazione di qualche pazzo. Questo è il metodo con cui si può vedere se una visione è corretta o una visione non è corretta. visto che non c'è Mario, prima magari ci fa sbaraccare abbastanza velocemente, diamo ancora i nostri indirizzi e dopo continuiamo la trasmissione.
Sì, ma forse c'è una telefonata.
Vediamo un attimo.
Sì.
Pronto? E Claudio, l'orario. Ciao. Per favore, perché non ho capito. E sempre di giovedì?
Sempre di giovedì oggi, dalle 7 fino alle 8, dalle 19 alle 20.
Cominci stasera?
Sì, sì, comincio stasera immediatamente.
Va bene, ciao, grazie.
Ciao,
grazie. Vuoi proseguire?
No, davo gli indirizzi perché sì. Siamo chiaro, perché quando arriva Mario sai che dobbiamo sbraccare immediatamente.
No, Mario immediatamente. È arrivato.
È arrivato Mario in questo momento e noi cominciamo a raccogliere le nostre cose.
Ciao.
E intanto ringraziamo tutti per l'ascolto. Sì, certamente. C'è anche Franco, qua c'è il servizio telefonico, tutto in auge. Ringraziamo chi ci ha ascoltato, chi ci ha telefonato, ringraziamo tutti i radioascoltatori. La trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo che va in onda ogni giovedì alle ore 15. Io sono Claudio Simeoni, se vi interessa approfondire, via delle Vignole 4 Marghera. E insieme a me c'è Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e vi do l'indirizzo dell'istituto, è un indirizzo postale, casella postale 53 Marostica Vicenza. Ricordo che l'istituto manda bollettini gratuitamente se a qualcuno interessa. Bene, a riascoltarci, vi ricordo che sono in trasmissione fra le 19 e le 20 e leggerò i principi, la cosmologia e i principi fondamentali del libro dell'Anticristo. Riceverò poche telefonate, comunque qualcuna ne prenderò verso la fine della trasmissione. Vi ringrazio per l'ascolto, lascio la trasmissione a Mario e a risentirci alla prossima trasmissione.
Che ero malupato, sei dopato.